Sudditi del bel paese, ormai rassegnati a vivere a braccetto con chi la fame la sente e chi la nasconde tra champagne, bonbon e puttane, oggi noi vi parliamo di chi l'abitudine all'obbedienza fortunatamente l'ha persa. A Radio Visioni, Rivoluzioni al Cinema Special!
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radio Visioni.
Buonasera cari radioascoltatori, come avete potuto sentire oggi si parla di rivoluzioni come abbiamo già fatto, ma in maniera un po' diversa.
Infatti questa nostra puntata si arricchirà della presenza di un nostro ospite, nonché grandissimo cinefilo, che ci intratterrà con le sue riflessioni, con quello che pensa del nostro programma e del cinema di cui parleremo oggi, quindi legato al tema rivoluzionario. Vado a presentarvelo. Federico Greco.
Buonasera a tutti.
Grazie Federico per essere con noi oggi. Sai che hai risollevato un po' il livello di questo programma con la tua presenza.
Grazie
questa
del
sera.
Grazie vostro invito e cercherò di risollevarlo davvero.
Ok, vedremo.
Di essere all'altezza delle aspettative, perché se lui risolleva le sorti del nostro programma siamo messe male, visto che di solito siamo abbastanza criptiche e qui la gente si sbadiglia e si addormenta e dice che non capisce ciò che diciamo. Se andiamo ancora di più sul sofisticato, mi sa che...
Ma qui con noi abbiamo un ottimo esponente della scuola di Enrico Ghezzi, quindi sicuramente risponderà alle nostre aspettative.
E allora cominciamo a parlare del perché abbiamo scelto proprio le rivoluzioni, tema già usato a Radiovisioni, che ci ha portato a parlare in passato di film brutti come Capitani d'Aprile, di film belli come film di Loccia, che possono essere Il vento che accarezza l'erra e Tierra y Libertad.
Che accarezza l'erba, non l'erra.
Vabbè, sì, vabbè, mo oggi dobbiamo essere puntigliosi.
Oggi è la puntata
The
special.
The show must go on, special. The show must go on, mia cara socia. Di che cosa abbiamo parlato poi?
Quando?
Sempre nella puntata di rivoluzioni, quella vecchia.
Abbiamo parlato di Octiabr, si pronuncia Octiabr. Octiabr, ecco perché il nostro
Octiabr.
Ecco, il nostro ospite qua è anche conoscitore della lingua russa, quindi
poco conoscitore.
Sì, però insomma,
meglio di noi.
Poi abbiamo parlato
Bertolucci, avevate parlato, mi sa.
Bertolucci con 900. E poi di che cosa avevamo parlato?
Vuoti di memoria a Radiovisioni.
Sì, comunque avevamo introdotto anche la corazzata Patyonkin. Esatto. E vabbè, poi varie eventuali, insomma, riascoltatevi la puntata se vi interessa.
Ricordiamo che se andate sul sito www.radiofonica.com, dove già siete, ci state ascoltando, cliccando su Radiovisioni si aprirà la pagina del nostro fantastico programma, dove per una strana cosa che si chiama On Demand potete ascoltare le nostre vecchie puntate.
Quando volete voi, nell'orario che preferite, senza stare a seguire i palinsesti.
Ma io adesso voglio fare una domanda che non abbiamo concordato con il nostro ospite. Noi abbiamo detto il nome, ma non abbiamo detto chi è. Lui è laureato in matematica, ex ricercatore o forse no, non l'ho ancora ben capito, appassionato di cinema. Adesso io voglio sapere il legame nella tua mente, cioè tra le tue sinapsi, cosa si muove tra matematica e cinema. Cioè sei un genio dei numeri anche tu.
No, io non sono assolutamente un genio dei numeri. Il legame tra matematica e cinema non c'è. Il cinema, io mi sono avvicinato al cinema perché a me piacciono anche le lingue. Mi piace vedere i film in lingua originale. Quello anche perché, vabbè, i genitori che amano le lingue, quindi...
Sottolineo che il nostro amico mi ha passato un film, ovvero La battaglia d'Algeri di Gillo Pontecorvo, in arabo con sottotitoli in francese. Non immaginate quanto è stato semplice per me vederlo.
E infatti non l'ha visto. E infatti oggi non parliamo della battaglia d'Algeri proprio perché la signorina Elisa
non è preparata sull'argomento.
Sì, ma tu continua a rispondere alla domanda.
E niente, la domanda non ammette risposta. Il cinema si sente. Io credo che uno si abitui a vedere cinema, se è interessato, magari ha qualcosa che lo spinge a vedere film e poi più va avanti e più trovi interesse, magari cominci a cogliere anche altri aspetti. E poi sicuramente comunque l'educazione, i miei mi hanno sempre abituato a vedere film sin da quando ero piccolo, al di là della lingua o della matematica o di tutto.
È un hobby che diventa passione e che si potrebbe tradurre quindi con in un bel connubio tra matematica e cinema con A Beautiful Mind.
Sì, diciamo che A Beautiful Mind è il più famoso film in cui si parla di matematica e cinema, ma è uno dei peggiori.
A me piace, infatti. Vorrei vedere quello del matematico.
Allora sì, c'è Morte di un matematico napoletano di Mario Martone.
Quello lì
che parla di Caccioppoli. Però dal punto di vista della matematica dentro il film, secondo me Pi greco Teorema del delirio di Darren Aronofsky non mi ricordo.
È uno veramente, dei
sì, dura pochissimo, ma alla fine non te lo dimentichi, anche se dura solo 1 ora e 20. E poi vabbè.
Sì, scusate, si è un attimo introdotta la trasmissione perché ci chiedevano se volessimo caffè,
poi
ma
c'è un
noi
altro
non
film
abbiamo bisogno.
Argentino che si chiama Mebius, che è anche abbastanza interessante.
Di chi è?
Non è di un famoso regista argentino, però non me lo ricordo in questo momento. Però è un film di 10 anni fa. Comunque tutti i film da me posso dire.
Va bene, andiamo avanti nella puntata. Ora che abbiamo presentato Federico, va detto comunque che insomma la matematica e il cinema non sono solo i suoi soli interessi, perché i suoi interessi spaziano.
Beh, diciamo che uno è la professione, uno è l'hobby che poi diventa passione, esatto. Come il cinema un po' per tutti noi.
E incominciamo ad introdurre il tema di questa puntata introducendo appunto l'autore che noi andremo a sviscerare nel profondo e
che abbiamo già nominato
e che, se siete attenti, è Gillo Pontecorvo. Gillo Pontecorvo cresce in una famiglia ebraica benestante, si iscrive all'università dopo aver sostenuto di chimica per seguire il fratello che diventerà grande fisico nucleare. Però dopo aver sostenuto 2 soli esami di chimica lascia tutto perché capisce che non è la sua inclinazione. Entra in contatto proprio negli anni universitari con l'antifascismo e nel 1938, in seguito alle leggi razziali, segue il fratello Bruno a Parigi, con il quale frequenta l'ambiente degli esuli politici italiani e tutto il mondo culturale francese, conoscendo autori come artisti come Pablo Picasso, Igor Stravinsky e Jean-Paul Sartre. Dalla capitale francese inizia a scrivere come corrispondente per alcune riviste e è proprio in questo primo periodo che inizia la sua parentesi e il suo incontro con il cinema, perché collabora come assistente per Yves Allégret. Poi però il suo percorso politico non va mai disgiunto con quello cinematografico, perché proprio mano a mano che procede il percorso politico aumenta anche la sua partecipazione nel mondo del cinema. Nel 1941 aderisce al Partito Comunista Italiano e coordinerà in Piemonte e Lombardia alcune azioni partigiane che prenderanno il
Sotto
nome di Barnaba.
Sotto questo punto di vista si può dire che i suoi film possono spesso essere letti con un occhio attento all'analisi marxista, sicuramente.
E infatti appunto non dobbiamo mai dividere l'uomo dall'artista, l'uomo dal regista, perché soprattutto in lui queste due figure si sovrappongono l'una con l'altra.
Il politico dall'artista in questo caso,
sì.
Forse
anche se in lui la politica era molto più partecipazione e dal basso
lotta,
esatto.
Parliamo di rivoluzioni.
Infatti è nel dopoguerra che interpreterà come attore un operaio che viene fucilato nel film di Aldo Vergano, Il sole sorge ancora, che è un'opera finanziata dall'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani. Nel 48 sostituirà Alfonso Gatto alla direzione del quindicennale comunista Pattuglia, destinato ai giovani, e da questo momento in poi la sua attività cinematografica si farà molto ma molto più densa.
E io vorrei a questo punto aggiungere una cosa, che nonostante tu hai sviscerato completamente la sua biografia, hai saltato un tassellino secondo me importante: il fatto che lui comincia ad appassionarsi al cinema e ad avvicinarsi a questo dopo la visione di Paisà di Rossellini. E questo è il primo amore, cioè il colpo di fulmine.
Sì, infatti proprio l'accostamento sarà forte in lui, questa l'influenza che gli viene da un cinema che diventa un cinema a portata d'uomo, all'altezza d'uomo, e che parla dell'uomo nelle sue attività quotidiane, nelle sue difficoltà quotidiane.
Non è un cinema borghese.
Esatto. E infatti inizia dopo questo periodo la sua esperienza come aiuto regista di Monicelli, di Francesco Maselli. Dopodiché passerà al genere documentaristico con tre film appunto vengono concepiti con impianto documentaristico, e sono Missione Timiriasef, Porta Portese, Pane e Zolfo e Cani dietro le sbarre. Il primo esperimento di film a soggetto è un frammento di mediometraggio ed è Giovanna, che è la storia di una operaia che durante l'occupazione di fabbrica viene osteggiata dal marito comunista. Ma per il vero lungometraggio dobbiamo aspettare il 1957, in cui dirigerà La grande strada azzurra con Alida Valli e Francisco Rabal, e in cui nasce il sodalizio con lo sceneggiatore Franco Solinas, questo sodalizio si fonderà fondamentalmente sul loro impegno sociale, che verrà sviscerato nei film dopo, come ad esempio Capò, vero Michela?
Assolutamente, io non l'ho visto, quindi non ne posso parlare, ma posso cedere la parola a chi invece ne ha avuto visione.
Sì, dunque, Gillo Pontecorvo ha fatto 5 film in realtà nella sua vita. La grande strada azzurra è un po' l'esordio. Poi gli altri 4 film io li giudico assoluti capolavori, o comunque sono film molto belli che vanno assolutamente visti. Capò parla di una ragazza ebrea che viene internata in un campo di concentramento, però scambiata come francese grazie a un lasciapassare che ottiene prima di essere internata, e quindi là dentro diventa capò, ovvero caporalessa, cioè praticamente coloro che sono a metà. Sono in sostanza le guardiane internate, guardiane degli stessi internati.
E poi, che è una delle funzioni più tristi.
Più tristi. Ed è un film molto bello e va visto senza. Cioè, è impossibile starlo a raccontare così. Poi viene La Battaglia d'Algeri, che è un film che parla davvero di rivoluzioni, come abbiamo già detto prima. È un film molto corale, che termina con con l'urlo della folla algerina, che in sostanza prelude alla cacciata dei francesi d'Algeri. Poi avviene Queimada, di cui parleremo abbondantemente più in là, e ultimo film, Ogro, con Gian Maria Volonté, parla dei terroristi baschi, che è una storia vera, parla dell'attentato a Santiago Carrero Blanco, che era il ministro degli interni del governo Franco ed era destinato a sostituire Franco al momento della morte di Franco. È un film in cui sono pochi gli avvenimenti, ma in sostanza è terribilmente angosciante, perché si narra si vede questi 5 attentatori dell'ETA che scavano un tunnel, davvero claustrofobico come film, scavano questo tunnel sotto la strada dove passerà Santiago Carrero Blanco per
ucciderlo,
per far saltare la bomba che lo ucciderà.
Dopo questa tua prima
questo excursus diciamo all'interno, sì, del cinema, dell'opera omnia a questo punto di questo regista, incredibilmente ci ha avuto una capacità di sintesi pazzesca. In qualche minuto ci ha parlato di 4 film, cosa che noi riusciamo a spendere un'ora per parlare di un film solo. Si vede che la nostra mente è una mente analitica, la sua è una mente sintetica, anche dalle facoltà che poi facciamo.
Allora ascoltiamoci il primo stacco pubblicitario.
Che pubblicitario!
Thank you. Balla cazzo laicola, ciaie, ciuglie, pagliara. Chichichaye, shuji, paira, paira.
Nota pubblicità e Kalashnikov, questa vero Elisa, sì. Non stacco musicale ma stacco pubblicitario, siamo tornati dopo noi che siamo notoriamente delle pacifiste, inneggiamo ai Kalashnikov, rientriamo di nuovo su Pontecorvo e su questo regista che nonostante ci abbia regalato solamente 5 film, ci ha regalato 4 pietre miliari, perlomeno secondo il nostro ospite. A questo punto io vorrei leggere una sua frase sulla descrizione, su che cosa è per lui il cinema. Vorrei dire, detto da me questo, che stiamo parlando sicuramente di un personaggio ribelle ed eclettico, ma mai banale, uno che viene definito un guru dei registi che cercano nelle storie che raccontano delle verità umane, che siano nude e crude, che rifiutano stili ed etichette e miscelano lo sporco del vivere allo scintillio della vita. E lui dice che il cinema deve essere vicino all'uomo, dentro l'uomo, deve parlare dell'uomo e non parlare del nulla. Questo è pericoloso nel fare cinema. Leggendo questa frase a me è venuto tanto 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 in mente Lotch. Mi sembra un tipo di descrivere il cinema, come fare il cinema vicino all'uomo, molto simile a quello del contemporaneo regista scozzese. È scozzese Lotch o inglese?
Io credo sia inglese.
Inglese. Ma questo paragone tra Pontecorvo e Lotch lo lasciamo a degli spazi successivi. Adesso continuiamo a parlare dell'Italia.
E di Pontecorvo. No, vorrei soltanto aggiungere altre due note biografiche, ovvero il fatto che dal 92 al 96 è il direttore della mostra d'arte cinematografica di Venezia e diviene anche presidente di Cinecittà Holding e morirà il 12 ottobre 2006 all'età di 87 anni. È stato indubbiamente un regista che ha documentato senza esitazioni il proprio paese, quella che è la vera condizione umana, travalicando anche continenti ed etnie, con una sorta di risolutezza, di una grinta di cui se ne notano gli echi nei suoi film. Un uomo che ha fatto un cinema, come se si può dire, è stato operaio del cinema. Cinema, fiero di essere operaio. La critica così scrive: un uomo che ha saputo combinare le regole del genere documentaristico alle trame e ai dialoghi scritti a quattro mani con il suo collega amico, lo sceneggiatore Franco Solinas, con risultati eccellenti che gli hanno permesso di distinguersi fra i giganti del cinema italiano.
Una cosa io ti voglio chiedere: sappiamo che lui nella sua vita è successo di incontrare un altro regista, un regista importante, un regista come Spielberg, e a questo proposito c'è un aneddoto simpatico.
Sì, perché nel momento in cui lui era era il direttore della mostra d'arte cinematografica di Venezia, nella 50ª edizione la giuria decise di premiare Steven Spielberg con il Leone d'Oro alla carriera, in concomitanza con l'uscita del suo film Schindler's List, e a un certo certo punto della cerimonia, Spielberg, nel ringraziare
uno dei pochi di Spielberg che si può definire un capolavoro.
Sì, beh, diciamo che gli altri film sono di un genere che magari non ci piace, però sono sono perfetti dal punto di vista tecnico.
Ma insomma, dai, su, non mi puoi dire che Lo Squalo è perfetto dal punto di vista tecnico, eh? Sembrano gambe di Barbie a un certo punto.
Vabbè, siamo anche in un'epoca diversa in cui ancora nel 75 c'erano pochi effetti speciali. Comunque, a un certo punto della cerimonia, Spielberg, ringraziando per il premio, dice: anni fa in un ristorante di Hollywood un regista americano, di cui non fa il nome, incontrò un regista italiano e gli disse, il regista americano a quello italiano: sei tanto bravo, mi piacerebbe fare bei film come i tuoi. Dopo il successo del regista americano, quello italiano decise, poiché disoccupato, di mettere all'asta i cimeli del cinema che possedeva, compreso il Leone d'Oro vinto a Venezia per la battaglia di Algeri. Quel regista adesso è qui, è Gillo Pontecorvo, e questo, mostrandolo con il braccio levato mentre teneva il Leone d'Oro, è il Leone d'Oro che io gli comprai quando lui l'ha messo all'asta perché non aveva i soldi. Ora Gillo te lo restituisco, non si può comprare il lavoro di un autore. E un commosso Gillo Pontecorvo rispose: tienilo pure perché so che è in buone mani.
Beh, soggettivo.
Volevo aggiungere una nota biografica. Gillo Pontecorvo è stato impegnato fino alla fine, infatti è uno degli 11 registi che nel 2001 si è recato a Genova per riprendere il G8 di Genova, quindi è uno dei coautori di Un altro mondo è possibile.
Possibile,
sì. E anche lì, anche se lì è fatto a più mani il film, si vede il contrasto tra la prima parte in cui ci sono gli striscioni, le manifestazioni, la gente che va in piazza a protestare pacificamente, e la reazione invece composta e premeditata della polizia, che sappiamo tutti a cosa ha portato.
E oltre a questo ha partecipato anche alla costruzione del documentario sul Social Forum europeo di Firenze
del 2002, sì. Il Firenze Social Forum.
Bene, continuiamo a parlare di Gillo Pontecorvo o andiamo a sviscerare proprio il Queimada?
Io direi di passare al film innanzitutto, prima che con i nostri occhi, con gli occhi di un grande critico della settima arte, che è Tullio Kesic, bravissima. Parla di questo film in maniera, secondo me, non simile alla mia, ecco, non voglio come al solito dare giudizi di merito.
In realtà la sua critica è molto composita, tu estrapoli una parte,
sì.
Però la sua critica è molto composita e non è del tutto negativa, ecco, volevo sottolineare questo aspetto.
Per certi versi, ma prima diciamo cosa dice,
sì,
poi magari cosa ne pensiamo noi. Parla di un film decisamente brutto, nel senso che, specifichiamo perché è brutto, rispetto all'attenzione puntigliosa di un Petri, ad esempio, lo stile di Pontecorvo non è mai stato così sbracato e mediocre, banale e generico. In Queimada il colonialista Brando personifica l'imperialismo, dunque il male. Parla con la voce di Marx, Guevara e di chi più ne ha più ne metta. Tutte le frasi storiche della rivoluzione ci sono. Una sfilza interminabile che finisce in realtà per far sorridere o ridere apertamente. Beh, su questo c'è da specificare che il film è sicuramente un film stereotipato. Ci sono delle figure chiave, c'è il rivoluzionario, c'è colui che istiga la rivoluzione e c'è un capo da sovvertire. Questo è poco ma sicuro, ma è una rivoluzione. Le rivoluzioni vanno così, tutte. Non si possono mettere personaggi che non siano questi. Certo non si può mettere la principessa che fa la rivoluzione. Quindi è stereotipato, sì, caro mio, ma come è giusto che sia, secondo me. E in secondo luogo non è assolutamente vero, perlomeno per il mio parere, che nelle parole di Brando si leggano solamente rivoluzionari come Marx, che poi non è un rivoluzionario. Guevara.
Io non ce la leggo per niente, anzi.
Anzi, sono parole che sono a volte molto retoriche. Parlavamo prima fra di noi, citando alcune parti del film, in quale si parla della libertà. La libertà non è libertà solo se ti viene concessa da qualcun altro. La libertà è un qualcosa che tu devi avere. Potrebbe sembrare un qualcosa di retorico, ma nel momento in cui viene detto nel film, inserito in quel fotogramma, non appare retorico perché è inserito armonicamente
in un contesto.
E quindi secondo me tutta parte della critica che io ho estrapolato da sì, una critica più ampia, non è veritiera.
Poi in realtà c'è un discrimine molto sottile fra ideologia e retorica, e credo che in questo film non si trapassi mai il confine. Sei d'accordo con me, Federico?
Sì, il film è ideologico, cioè il film è... Forse sarebbe meglio anche magari fare un breve riassunto del film che...
Sì, 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 vai, vai.
Il film si divide nettamente in due parti, un film di 2 ore, la prima parte dura 1 ora, la seconda parte dura 1 ora, quindi a questo punto è assolutamente simmetrico. Marlon Brando arriva ammiragliato inglese, quindi praticamente servizi segreti inglese, arriva su un'isola delle Antille chiamata Queimada.
Perché?
Perché viene chiamato da dei... detti pseudo-rivoluzionari che vogliono sovvertire il governo portoghese e impiantarci un governo indipendente che
gli lascia maggiore libertà.
Che lascia maggiore libertà e possibilità di avere traffici con la Gran Bretagna. E allora Brando cosa fa? Visto che sceglie in sostanza il capo della futura rivolta, che José Dolores, appunto il rivoluzionario, però José Dolores fa dei passi successivi. Cioè, prima Brando dice a José Dolores c'è da rubare dei soldi in banca. Dopo che rubano questi soldi in banca, Brando dice devi difendere te stesso. Poi gli dice devi difendere gli altri. Quindi questo processo fa diventare José Dolores una persona che comincia a capire qualcosa, comincia a prendere coscienza di sé e comincia a prendere coscienza della possibilità di poter governare o di partecipare comunque al governo di Queimada. E infatti la rivoluzione a Queimada viene organizzata, appunto José Dolores arriva in città, nel frattempo gli altri che avevano chiamato Brando praticamente sovvertono il governo, cacciano i portoghesi e si forma un governo di transizione. José Dolores vuole partecipare al governo di transizione, però questo governo di transizione in realtà parte dai principi occidentali, cioè vogliono instaurare un governo di tipo occidentale. Quindi il rivoluzionario capisce dopo 2 o 3 mesi di dialoghi infruttuosi che non può partecipare a un governo di tipo occidentale e quindi lascia in mano il potere
agli occidentali. E qui secondo me c'è una delle scene che fa capire fortemente la personalità del guerrigliero che c'è in José Dolores, quando gli viene praticamente forzato di capire i meccanismi della borsa, quando gli viene detto che lui non può rifiutare tutto quello che gli viene proposto perché ci sono dei meccanismi che sono altri rispetto a
come
quelli che lui conosce.
Come se Queimada fosse la canna da zucchero e la canna da zucchero deve essere per forza trattata in borsa, e se cioè la canna da zucchero non può essere consumata dalle persone del posto ma deve servire come merce di scambio.
Come se quella piccola isoletta delle Antille dovesse per forza detenere dei rapporti con l'Occidente, deve essere per le persone, il lavoro delle persone quotato per forza in borsa. Non è così, ed è qui la grande personalità. C'è un momento in cui lo spettatore è costretto a capire necessariamente che il guerrigliero in quel momento ha ragione e l'occidentale ha torto, e questo è dato senza poter scegliere allo spettatore. Questa è la soluzione che il regista offre: è così, si sta sbagliando. Quella che la civiltà che l'occidentale vuole trasferire in quell'isola felice è nettamente sbagliata, perché è completamente antiumana, perché la borsa non è qualcosa di naturale, mentre la canna da zucchero e l'estrazione dello zucchero sì. Quindi snaturare completamente un processo non è giusto.
Secondo stacco musicale, che ne dici?
Musica.
Close my eyes and make it go away.
rientriamo con le note di Sunday Bloody Sunday degli U2, che ci sembrava abbastanza connessa al discorso che stavamo facendo. Ecco, vorrei sottolineare che le musiche che abbiamo scelto oggi non sono in relazione al film di cui parliamo, semplicemente perché la colonna sonora di Keimada è stata curata da Ennio Morricone e sarebbe, è tutta musica strumentale che sarebbe stata alquanto mai noiosa da ascoltare, benché stupenda, però inserita in un film ha un senso, ascoltare la musica da sola non ne ha. Quindi
non decontestualizziamo troppo.
Ecco, abbiamo preso delle musiche un po' che avessero un po' a che fare con il tema della puntata, ma che non fossero direttamente la colonna sonora.
Ma adesso, mia cara socia, rivoliamo in questo ipotetico 800 su questa immaginaria isola delle Antille.
E parliamo appunto del, ancora ci stiamo soffermando sulla prima parte del film. Ci sono dei momenti chiave nel film che è anche fortemente didascalico, quindi può essere recepito nella sua veste ideologica da un numero abbastanza largo di spettatori, perché la situazione che viene presentata esula dal contesto specifico per diventare un qualcosa di universale, e non è appunto la rivoluzione a Keimada, l'isola delle Antille specifica, ma è una rivoluzione che può accadere in ogni parte del mondo nel periodo appunto del colonialismo, in cui, o anche dopo, perché appunto ci sono alcuni passi che ci fanno capire come dei ragionamenti alla base delle potenze colonialistiche si ripropongono. Ad esempio, la parte in cui Marlon Brando fa capire agli esponenti del governo locale allora inizia con l'input è questo: allora pensate, è più economico avere una donna, una moglie o una prostituta? Una moglie che devi vestire, mangiare, accudire, aiutare nella malattia, seppellire tutti i giorni finché non arrivi la morte, piuttosto che una prostituta che devi solo pagare per l'atto effettivo che consumi
momento in cui ti va
di consumarlo, per il resto sei totalmente libero. Allora, qual è più conveniente fra le due? E ora pensate, qual è più conveniente, che cosa è più conveniente fra uno schiavo o un operaio salariato?
E qui che cosa succede?
E qui succede che appunto si comincia a capire come gli schiavi forse non servono più a tanto per procedere, per svilupparsi, per intrattenere commerci con l'esterno e quindi diventare più ricchi, ma sarebbero molto più convenienti delle persone che lavorino sotto salario, facendo ciò che noi desideriamo che
però
facciano.
Che cosa succede? Che nel momento in cui ci sarà l'operaio salariato e non ci sarà più lo schiavo, sarà di nuovo l'operaio a ribellarsi, perché si cambia nome ma non si cambia la sostanza. Nonostante tu venga retribuito per il tuo lavoro nei campi con la canna da zucchero, comunque sempre uno schiavo resti, perché non sei
libero,
padrone. Ed è qui proprio, secondo me, il momento più marxista del film, quando viene fatta questa definizione, questa differenza tra lo schiavo e l'operaio, e successivamente quando l'operaio riconosce che il suo lavoro è comunque uno stare in schiavitù, perché non si è possessori di quello che si produce.
Sì, infatti la seconda parte
è comunque, scusami, destinato all'accumulazione di si dice accumulazione, sì, di un capitale, che quindi non è umano.
Sì, infatti la seconda parte del film, nettamente staccata di 10 anni, quindi staccata anche temporalmente dalla prima parte, si apre con la ricerca da parte di emissari della Royal Sugar, cioè
una compagnia
che in sostanza sfrutta la canna da zucchero di Keimada, che ricercano Marlon Brando, cioè Walker, per riportarlo su Keimada, perché nel frattempo è scoppiata una rivoluzione. Cioè, che cosa è successo? José Dolores ha lasciato le armi, però dopo 5-6 anni le ha rimbracciate, perché appunto ha capito che, e ha fatto capire agli altri, che tra operai e schiavi la differenza è poca se davvero non possiedi niente, cioè se devi produrre per gli altri è la stessa cosa essere schiavi o essere operai. Quindi Marlon Brando torna sull'isola, e nel momento in cui quindi torna sull'isola per andare alla caccia della sua stessa creatura, di José Dolores. Cioè, torna sull'isola per sterminare José Dolores, ed è chiarissimo nei confronti dei governanti, perché dice: voi ora mi avete chiamato la Royal Sugar, sicuramente ci vorranno anche gli inglesi per stanare José Dolores, perché dei guerriglieri, i guerriglieri quando lottano hanno una forza pari a 100 soldati, un guerrigliero la
esatto,
forza
perché è l'ideale che lo muove.
È l'ideale che lo muove, ed è chiarissimo Brando quando dice questo.
È molto toccante, secondo
molto
me,
toccante.
Seppure anche questo retorico.
Molto retorico, però fa molto pensare invece Allora, uno dei capi del governo locale chiede a Marlon, che conosceva già da 10 anni, chiede a Brando: ma perché sei tornato? E lui dice: guarda, io ora non mi chiedo solo il come e non il perché. Vuol dire che anche Brando, in sostanza, non è che ha bisogno di soldi o altro, cioè va solo alla ricerca, alla fine, cioè è tornato a Queimada per rivedere cos'è diventato José Dolores.
Sì, ci sarà anche successivamente un'altra, in un'altra parte del film, in cui Brando, confessandosi, perché sono delle parti in cui praticamente lui psicanalizza se stesso, dice che non me lo ricordo più. Vabbè, se mi viene in mente poi ve lo dico.
Dice che in sostanza è strano pensare come l'Inghilterra l'ha fatto andare lì una prima volta per organizzare la rivolta, poi l'ha fatto andare lì una seconda volta per sedarla, al che quando il capo dell'esercito inglese al suo fianco gli chiede: ma lei è l'artefice? Lui dice: no, sono solo uno strumento.
Esatto, dice: ho insegnato a José Dolores a ribellarsi, adesso lui lo fa e io lo sedo. E questo? Sì, è un puro strumento nelle mani del governo inglese.
Appunto, tutti questi passaggi ci fanno capire come, nonostante l'apparenza di un romanzo storico, in realtà Queimada si inserisce nella corrente dei film di metafora, e è proprio un... È come se Gillo Pontecorvo ha conferito carne e sangue a un teorema politico astratto.
Sì, poi come va a finire lo sanno tutti.
Vabbè, non lo dire come va a finire, perché se qualcuno dei nostri ascoltatori lo vogliono vedere,
va bene.
Non che di un film sia la cosa più interessante,
sì, non è la
sia
cosa
come
più,
va a finire.
Di questo film soprattutto non è la cosa più interessante. E comunque un po' di note di regia a questo punto. Sicuramente il film è didascalico, quindi essendo didascalico magari non si occupa tanto di alcuni aspetti. Per esempio il montaggio, l'aspetto del montaggio è abbastanza carente, cioè le scene sembrano un po' staccate l'una dalle altre, non ci sono rimandi da una scena all'altra,
non c'è coesione. Anche dal punto di vista tecnico il montaggio è costruito male,
però non per questo alcuni aspetti vengono tralasciati. Per esempio a me ha colpito moltissimo, magari la seconda volta che l'ho visto, non la prima, il concetto di colore bianco, nero e meticcio. Allora, cosa succede? Nel momento in cui Brando innanzitutto è sempre vestito di bianco, e l'inglese è sempre vestito di bianco ed ha una
sciarpetta,
una specie di foulard azzurro, e indossa sempre questo. Nel momento in cui sbarca la prima volta a Queimada, quindi nel momento in cui ci sono ancora i portoghesi, che le guardie portoghesi che stanno al porto, sono tutte vestite di bianco. E coloro che vogliono impiantare un governo locale amico degli inglesi vanno tutti vestiti di bianco, compreso anche un improbabile Renato Salvatori che...
è un personaggio che a me fa veramente ridere.
Che è veramente improbabile, perché praticamente è un ragazzo assolutamente bianco vestito da... cioè con la faccia dipinta di nero e deve fare
i capelli colorati,
fa il meticcio che è nato mezzo nero ma vuole diventare bianco.
Sì, e fa di tutto per apparire
bianco.
Bene,
dopo che il governo portoghese viene rovesciato dalla rivolta locale, quindi nella seconda parte del film, quando Brando torna su Queimada, ad accoglierlo al porto non ci sono più i bianchi, ma ci sono dei neri con vestiti in uniforme nera. Cioè sono praticamente coloro, gli abitanti di Queimada, che hanno fintamente acquistato la libertà, in realtà sono diventati soldati di un regime che non è in nulla difforme da quello precedente. Ma la cosa più interessante è l'abbigliamento di José Dolores. Alla fine della prima parte, quando José Dolores costituisce la prima rivoluzione, lui è vestito di bianco, cioè praticamente dopo aver ammazzato i primi soldati portoghesi, lui si veste di bianco e fa vestire anche tutti gli altri di bianco per indicare, insomma, la potenza, cioè come dire, siamo in grado di ammazzare i portoghesi. Però
c'è anche una frase nella quale si capisce pienamente: quando uccide il primo portoghese, Brando, vedi, allora vedi che muoiono anche loro, e lì inizia veramente la rivolta. Quello è l'inizio della rivolta nel film.
E poi invece nella seconda parte José Dolores, a capo di una rivolta indigena che cerca di instaurare non un regime occidentale, cioè non un qualcosa che ricordi i governi occidentali, ma un qualcosa di indigeno, è completamente vestito di nero e sono tutti completamente vestiti di nero.
C'è una simbologia anche nel vestiario. Infatti
no, solo visto che non c'è montaggio, non c'è fotografia.
No, vabbè, però tutto il film è innestato su una metafora. E quello che va detto è che la bravura di Gillo Pontecorvo è stato appunto costruire una metafora, però di semplice decodificazione, perché in realtà si parla in modo aperto di imperialismo e di rivoluzione.
È marxismo, mia cara, è semplice da capire. Non c'è, è quello che tutti quanti possiamo vedere sotto i nostri occhi ogni giorno, come un determinato lavoro è snaturante per l'essere umano, perché non essere poi il possessore di ciò che si è che prodotto, si che poi va ad accumulare un capitale che non è tuo, ma finisce in una borsa, in una fantomatica borsa, che è un qualcosa di mistico, di astratto, che non si sa cos'è, è snaturante per chiunque, quindi è facilmente comprensibile. Quindi secondo me, per spiegare cose banali, basta semplicemente l'analisi marxista, non ci vuole niente.
Allora, analisi marxista, ascoltiamoci il terzo stacco, non so che cosa sia.
Samarcanda.
Samarcanda, perfetto, musica.
Soldi che erano tornati tutti a casa, era primavera, un soldato parve. Nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide fra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Cavallo, oh oh, cavallo, oh oh, cavallo, oh oh, cavallo, oh oh. Fiumi poi, campi poi, l'albera viola, bianche le torri che infine toccò, ma c'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò. Facevi l'altro ieri là, t'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa, ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là, ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Cavallo, oh oh, cavallo, oh oh, cavallo, oh oh, cavallo, oh oh.
Ritorniamo in studio dopo che io ho fatto un balletto per allietare i nostri...
È venuto mal di testa e mal di mare, quindi adesso se deliro capirete il perché.
Allora, riprendiamo a parlare di Gillo Pontecorvo, questa volta in prospettiva, diciamo,
Intertestualità, mia cara.
Intertestuale, ok. Facciamo vediamo quali sono i rimandi, le connessioni fra Gillo Pontecorvo e altri autori che noi abbiamo scelto così, perché dovete sapere che prima di registrare la puntata ci siamo un attimo abbiamo un attimo dialogato fra di noi su quello di cui avremmo voluto parlare. Sono venute fuori delle belle idee, non le potevamo affrontare tutto perché abbiamo soltanto un'ora, e quindi vediamo un po' una comparazione fra ad esempio un Gillo Pontecorvo e un altro regista che si occupa di, appunto, di impegno sociale, anche politico, forse, che è Ken Loach.
Sì, ma prima di intavolare questa discussione, che poi sicuramente diventerà un qualcosa che ci prenderà fino alle viscere, io vorrei raccontare un breve aneddoto proprio sull'incontro di questa mattina, le chiacchiere fra di noi, e quindi proprio il decidere di che cosa parlare, che poi è nata, insomma, questo rapporto intertestuale fra Loach e Gillo Pontecorvo, e due film come possono essere, per esempio, Capitani d'Aprile e appunto Chemada. Parlando fra di noi, a un certo punto Nicola, che è il nostro amorale, che nel palinsesto di Radiofonica potete ascoltare in Disfonica e The Dark Side, che sono le due pietre miliari della controinformazione marchetta radiofonica, a un certo punto mi ha guardato e mi fa: ma perché state litigando? Io mi sono girata verso di lui e ho detto: no, veramente siamo pienamente d'accordo, tutti quanti la pensiamo allo stesso modo, ma vi state attaccando? E io mi sono girata: beh, siamo di sinistra, e si sa che le persone di sinistra, quando hanno qualcosa a dirsi, e non sono mai d'accordo pur essendolo, ed è per questo che si scindono ogni 5 minuti. Ma comunque ritorniamo al cinema piuttosto che alla politica. E quindi Loach e Pontecorvo.
Sì, diciamo che Chemada e i film di Ken Loach hanno modo tipo Tierra e Libertad o Il vento che accarezzava l'erba.
Che accarezza l'erba,
sì, sì. Si può notare un diverso approccio nei confronti dell'argomento rivoluzione. Cioè, come abbiamo detto, Chemada è estremamente didascalico, invece Ken Loach, quando affronta un
problema...
Quindi
è le didascalie, come ci viene suggerito dal nostro tecnico.
Sì. Ken Loach invece...
radiofonica.
Invece Ken Loach nel momento in Tierra Libertad, negli altri film, lui per prima cosa cerca di narrare il più possibile in maniera oggettiva le cose, e magari condisce i film di scene corali, tipo a me, cioè Tierra Libertad è il momento in cui cantano l'Internazionale.
Ma Tierra Libertad è uno dei film più toccanti che io abbia mai visto.
Cioè, comunque sia, sono scene corali, e quindi là si racconta quella rivoluzione, la si racconta quegli uomini che hanno sofferto, la si racconta il loro disagio sociale, esatto, e le loro problematiche.
Loach è in grado di prendere, ad esempio, lui potrebbe prendere me e raccontare la mia storia, che pur non è così drammatica e triste, ed elevarla a dolore e caratteristica universale, cioè diventa quella persona, quell'evento. Quelle caratteristiche diventano un tutt'uno con il mondo e caratteristica di tutto. Assolutamente no.
Perché questo, secondo me, questo fatto che pensi che Loach possa fare di te una eroina del dolore.
Era così, insomma, per prendere un esempio.
Cercavo di entrare nello spirito.
Facilmente riconducibile. Beh, quando abbiamo parlato di follia, mi sono messa. Ho dato la laurea a lei, perché, per carità, non oso mettermi prima di lei. Però siamo lì, un gradino sotto, ma non di più, non
comunque
di meno.
Diciamo che la cosa più divertente invece è quando abbiamo confrontato Chemada con Capitani d'Aprile stamattina, che Capitani d'Aprile è un film informativo, è forse uno dei pochi film che parla della rivoluzione dei garofani in modo
forse
assolutamente
l'unico.
Dettagliato, però è noioso.
Però è terribile,
è brutto, nel senso, alla fine non ci arrivi.
E ricordiamo che infatti la regista era un'attrice di telenovelas, cioè manca di, dici, non dico una regista prima, ma proprio neanche un'attrice di un film serio, un'attrice di telenovelas, e si vede poi.
Si vede.
Di telenovelas portoghese, cioè che hanno delle caratteristiche loro a sé stanti.
Io non le ho mai viste, le telenovele portoghesi.
Tipo quelle venezuelane, queste cose dove piangono tutti, vestiti d'epoca, dilegnati alle bambini che si scambiano. Ma delle cose, cioè, meglio Beautiful, guarda.
Non so perché non ho mai visto nemmeno Beautiful.
Ma che ti frega, però tu basta che crianze, queste cose fanno schifo tutte. Quindi ne metti una prima, una dopo, sempre schifo per schifo. Nessuno si lamenterà. E comunque lì siamo nel 1974, la rivoluzione dei garofani c'è stata veramente, è stata una rivoluzione importante che poi ha portato a un governo socialista, sì, in Portogallo, unica rivoluzione dal basso che non ha avuto spargimenti di sangue,
sì,
ricordiamolo,
diciamo,
molto solo importante.
5 morti, 4-5 morti in quel 25,
una cosa
del
veramente
74.
Un'inezia. Per essere una rivoluzione che poi è riuscita ed eppure è stata espressa dalla settima arte in maniera nefanda.
Forse
dire.
Siccome è riuscita, allora non ci si sono sprecati.
Magari esistono tanti film portoghesi che ne parlano, ma non sono giunti fino a noi. Non lo sappiamo.
Potrebbe anche darsi. Invece Gillo Pontecorvo è riuscito.
Ribattezzato Gino.
Sì, a me piace ridare i nomi ai registi. È riuscito a raccontare, a farci emozionare con una storia che non è esistita. Una storia che ha inventato lui, che ha romanzato, che ha inventato, sì, è una storia di fantasia, in un paese di fantasia, in un'età che non esiste. Che
diciamo,
è...
ha trasposto tante storie in un'unica storia sola,
esatto,
immaginaria.
Sì, un po' come Luzzesco, continuiamo con le marchette che è in onda il martedì alle 21:30 radiofonica.
Ma adesso direi di passare all'ultima parte di questa nostra puntata special, veramente special, data la presenza del nostro amico Federico. E parlare appunto dato che abbiamo un ospite, vorremmo capire il nostro ospite come vede il nostro programma, che cosa pensa del nostro programma e come ha reagito di fronte al nostro invito. Insomma, dato che c'è un ospite, vorremmo essere molto autoreferenziali, ma creare una sorta di dialogo su quello che è Radiovisioni, su quello che è stato, dato che lui è stato uno dei pochi assidui ascoltatori del programma.
Più che altro chiedergli che senso ha fare un programma di cinema e che senso ha fare un programma di cinema in radio, quindi parlare di cinema, infatti Radiovisioni è il cinema da ascoltare, e in questo modo, cioè prendendo una tematica come appunto oggi quella delle rivoluzioni e collegare registi di varie ere con vari attori
che diciamo a noi
paesi,
vengono in mente, a me e a Michela, insomma, non è, certo, che possiamo essere universali o creare un programma di un'ora in cui ci sia tutto,
sì,
sarà una visione parziale del mondo cinematografico
ovviamente, quindi effettuare dei viaggi tematici che sì, per un cineforum avrebbe senso un ragionamento del genere, ma per un programma radiofonico, cioè stiamo sbagliando tutto o secondo te qualcosa l'abbiamo azzeccato?
Guarda, il programma è sicuramente interessante, nel senso, però io chiaramente non posso ritenermi un ascoltatore medio, nel senso, a me il cinema piace, magari l'80% dei film che voi citate io li ho
conosco. Del resto il programma è fatto per chi, però, a chi,
cioè
è
il programma è chiaramente indirizzato
film.
A chi di cinema sa fruirne,
esatto,
e di chi è cinema è abituato a fruirne. Io ho sentito parecchie vostre puntate, ovviamente mai da una sola volta in diretta, quasi sempre dopo aver scaricato il podcast, però
On demand,
scusa.
Qui si incavolano se lo chiamiamo podcast.
No, ci restano.
Ok,
on demand. E mi sono trovato a essere d'accordo o in disaccordo con i giudizi espressi dalle due.
Siamo noi, puoi anche darci del tu, insomma.
Tant'è vero che magari proprio il fatto che ne ho discusso un po' con Elisa personalmente, da questo fatto è nata quest'idea di invitarmi in trasmissione. Io sono stato tutto sommato abbastanza felice di partecipare ad una trasmissione, però comunque sia, ho scoperto che è più facile di quello che sembri, insomma.
Esatto,
assolutamente sì. Ma guarda, però non cantare vittoria, perché nel momento in cui sei qua sembra più facile quello che sembra, nel momento in cui ti ascolti dici
Non ho assolutamente intenzione di ascoltarmi.
Ma assolutamente, invece lo devi fare, perché l'autocritica è una cosa importantissima.
Per migliorarsi bisogna prima vedere quali errori si
fanno.
Poi
devi ringraziare Elisa, che non gli è bastato dire il nome, ha detto anche il cognome, sei riconoscibilissimo.
Sì, ma tanto lo sanno che sono qui comunque.
Ah, vabbè.
I suoi amici eletti lo sanno e ascolteranno la puntata proprio perché c'è lui, quindi forse ci sarà un picco negli ascolti.
Proprio Radiovisioni sale. E quindi speriamo, insomma, forse non è proprio, io lo dico visto che sono in tanti ad ascoltarci, non è una delle migliori questa. Quindi scaricate i nostri programmi on demand e ascoltate anche le altre, guardate i temi, insomma, che vi possono più interessare.
Ma soprattutto perché vi diamo anche dei consigli, nel senso, magari voi c'è un film che non avete visto, qualcosa che potrebbe interessarvi ma di cui non sapevate l'esistenza, e quindi può essere utile in questo senso.
Sì, infatti volevo dire anche questo, cioè io mi sono trovato a cercare film che erano stati nominati durante queste trasmissioni, appunto per confrontare il film, cioè vedere il film e capire, magari interessato anche dai giudizi espressi, perché ovviamente non avevo visto tutti i film che erano stati nominati.
Vabbè, senti, mo noi siamo le Enrico Ghezzi di Radiofonica, ricordatelo, un minimo di cultura ce l'avremo, se no non staremmo qui.
Assolutamente, era dialettica, nel senso che...
Sto scherzando, ma io sono una burlona.
Oh, Michela la burlona.
E niente, sì, in questo anno insieme io e Elisa abbiamo sconvolto quello che era la Radiovisioni Princeps, che un tempo si occupava di monografie all'interno del mondo della settima arte. Quest'anno ha cambiato totalmente
natura,
forma e colori, ed è diventato forse un po' più frizzante, da più possibilità di sfogo, perlomeno per quelle, cioè con Riccardo insomma non si poteva fare una cosa del genere, aveva visto 4 film in tutto in vita sua, figurati se mi potevo permettere tale lusso.
E li aveva visti Helgerlind, tra l'altro.
Quindi figuratevi la qualità dei film, noi siamo donne da cinema d'essai, insomma. Quindi la qualità sale. Ricordiamo che i temi di cui abbiamo parlato sono tutto sommato dei temi che potremmo definire corali, visto che abbiamo parlato anche spesso di Loach, che bene o male possono riguardare tutti, dal vicino e dal lontano. Sicuramente qualche film che avete visto e che vi è piaciuto in queste puntate c'è, perché insomma, se no non avete mai visto film, neanche la televisione avete mai acceso, perché a volte abbiamo parlato anche di stupidaggini, insomma. Sì.
E se insomma il programma vi ha interessato, vi ha colpito, vi ha conquistato, aspettando la prossima stagione, che non si sa nemmeno se ci sarà, comunque quest'estate godetevi le nostre vecchie puntate andando nel sito e vedendole on demand.
Esatto, e vi ricordiamo che quindi Radiovisioni torna sicuramente a settembre, essendo l'unico programma nel nostro palinsesto che parla di cinema. Ringraziamo tantissimo Federico per essere stato oggi con noi.
Volevo un attimo anche fare...
Grazie a voi per l'invito.
No, volevo ricordare a chi ci ascolta, Federico, che tra l'altro tu organizzi anche un cineforum nel posto in via della Sposa.
Sì.
Parlane un attimo, pochi minuti.
È un mesetto, qualche mese che abbiamo affittato un posto in via della Sposa, all'inizio di via della Sposa, in fondo al via dei Priori, praticamente, dove ci sono le scalette, vicino ai Pratini di San Francesco. E ogni martedì, per il momento, stiamo organizzando proiezione di film. La settimana prossima, martedì prossimo, per esempio, dovremmo proiettare Persepolis, anche perché l'idea del... cioè, l'Iran, diciamo, è un argomento abbastanza caldo, e stiamo cercando anche di contattare ragazzi iraniani, che un ragazzo iraniano che stia qui a Perugia, per vedere se magari riusciamo a portare anche questo ragazzo iraniano alla proiezione, quindi fare una discussione un po' più ampia.
Quindi ricordalo, tutti i martedì...
Quindi tutti i martedì alle ore 22... E...
dalle 21 siamo passate alle 22,
sì,
perché
ore 22 inizio proiezione, ci abbiamo scritto.
Okay.
Ok, così è sicuro che, cioè, più gente può venire a fruire. L'altro ieri abbiamo visto Stalker cominciando alle 22:10
e finendo a mezzanotte
alle 22, alle 00:50 del giorno dopo. Grazie.
Grazie Federico, sei stata una presenza fondamentale,
mistica
direi.
E in un programma che parla di visioni e di follia non potevano che esserci due presentatrici assolutamente pazze, e quindi
teniamo a sottolinearlo e ne andiamo fiere.
E ne andiamo fiere, assolutamente. Io direi anche comunista, oltre che pazza, forse proprio perché mi è spento il microfono. Ah no. Allora salutiamo a tutti quanti e ci sentiamo a settembre.
Ciao, a presto.
Ciao ciao. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs.